Andiamo avanti allora. Prossimo messaggio, vogliamo rispondere a un sacco di domande sul suicidio. Cosa succede con le persone che si suicidano, con credenti, non credenti, tutti i casi possibili. E cominciamo con un messaggio ricevuto da parte di Andrea
Sì.
che ha scritto.
Sintonizzatevi perché il Signore ci ha dato dei messaggi importanti qua.
Sì.
Quindi per cortesia suonare le campanelle e attenzione alle panche sonnolente.
Visto che è una domanda che riceviamo ogni qualche mese, i fratelli chiedono,
Periodicamente.
sì, chiedono cosa succede con le persone che si suicidano. E leggiamo questo messaggio recente da parte di Andrea.
Andrea ci scrive: Carissimi, sono Andrea, lo psicologo che spesso avete aiutato. Ho conosciuto una donna bella, simpatica, buona e vedova con un figlio di 17 anni. Il marito è morto per overdose un anno fa. Ma questa donna è convinta che si sia suicidato e io credo abbia ragione. Ora vorrei chiedere una preghiera da parte di fratello Giuseppe e di tutti voi, amati fratelli e sorelle. Vorrei che la preghiera proteggesse lei e suo figlio, ma anche, se è possibile, se Gesù potesse lui intervenire per salvare quella povera anima che certamente non ha saputo trovare la sua strada giusta, ma forse nella vita è stato sfortunato e debole. Se fosse possibile, chiedo una preghiera dei fratelli per liberare lui e tanti come lui. Vi ringrazio molto, fratelli, e spero che Gesù, che può tutto, salvi quest'anima. Andrea.
Amen.
Amen.
Leggeremo altri messaggi simili, però prima di passare al prossimo, Giuseppe, voglio chiederti, possiamo pregare per le anime di quelli che si sono suicidati?
Cioè
Cioè le preghiere
pregare per i
dopo?
morti?
Sì, aiutano le preghiere?
No.
Perché no?
No,
Perché molti lo fanno.
no, cioè, vado a vale scrittura, Ebrei 9:27, guarda. No, quando uno è morto subentra Dio in persona. Noi dobbiamo darci
9
da fare mentre erano vivi. E adesso è il turno di Dio. Cosa
Ebrei
dice?
9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Capito? Cioè ci sono religioni che ti fanno anche pagare messa in suffragio, capito? Perché tu appena butti la moneta, diceva, come si chiamava, Tekel, quel tipo che ha causato a Martino Lutero di fare la scissione. Ha iniziato, la Chiesa protestante è cominciata perché vendevano le indulgenze per i morti. Se tu paghi il tuo amato familiare che è morto, passerà meno tempo in purgatorio. Ma scusa, che discorso è? Questo? I ricchi pagano, i poveri. E Martino Lutero ha cominciato la Chiesa protestante così, perché dice no, non puoi pagare per la salvezza della gente, è pagato dal sangue di Cristo, diceva Martino Lutero. E c'ha ragione su questo, cioè, su questo non piove.
Quindi dopo che uno è morto non puoi cambiare il suo destino eterno, perché quello dipende dalle scelte che lui ha fatto nella sua vita.
Eh sì, è logico, perché come leggo la scrittura che hai letto, è dato agli uomini di morire una volta, dopodiché viene
Il
e
giudizio.
basta, non muore, c'è il giudizio. C'è il giudizio,
Il
cioè.
giudizio non è poi, non cambia il giudizio, dopo che è stato giudicato non puoi cambiarlo.
No, 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 no. E Daniele 12, 2, 3 dice, molti che dormono nella polvere della terra risusciteranno. Alcuni per la vita eterna, altri per la vergogna e l'infamia eterna. No, tu non puoi tirare fuori i soldi e dire io ecco qua, scusa, qui c'è una bustarella, una per Gesù, una bustarella per Dio e una bustarella per lo Spirito Santo. Sottobanco, ovviamente, tra questo internosso. Ma stiamo scherzando. Allora i ricchi pagano, i poveri cosa fanno? Che non c'è neanche lacrime per piangere.
No, ma diciamo senza pagare, le preghiere, solo fare una preghiera non aiuterebbe?
Cosa aiuta? Scusa, è come la preghiera è, Signore, la mia preghiera ti aiuterà ad essere più amorevole per quel morto. Signore, nel caso tu non hai amore, che pensi me? Io arrivo io, Signore, sono qua io, tranquillo, Signore, se la tua mano non basta, arriva io magari con quella là di Medjugorje, arriviamo noi e facciamo intercessione. Ma stiamo scherzando. Gesù è venuto a morire sulla croce per cosa? Così che noi che siamo a cullarci nel letto, così preghiamo, per cortesia. Vedi, oggi il religionismo ha falsato le preghiere, credono che le preghiere fanno tutto. Le preghiere non fanno niente, zero, senza obbedienza. Si obbedisce ai comandamenti del Vangelo e mentre obbedisci preghi. Prima preghiera, Signore, aiutami a obbedire. Va bene, oggi hanno preso le preghiere, hanno sostituito l'ubbidienza ai comandamenti con le preghiere.
Vero,
non solo i cattolici, i protestanti anche, che pregano sempre.
Anche l'evangelizzazione l'hanno sostituita con le preghiere.
Capito, si sono dimenticati di Lutero questi qua, capito, supposto è il loro iniziatore. Allora, no, va bene, risposto, sì. Devo... Sì. Arrabbiamo un po' di più.
Sì, però vado al prossimo messaggio da parte di Luca e poi rispondiamo ad entrambi, ad Andrea e a Luca. E Luca dice: sia lodato il nome di Gesù Cristo.
Amen.
Sono Luca.
Amen.
Fratello Giuseppe, vorrei sapere che dice la parola di Dio per quelli che si suicidano. Perché mi è morto un mio cugino 2 giorni fa, gettandosi dal 10° piano del palazzo. Lui, 40enne, era una brava persona. E anche credeva in Gesù. Lì era morta la madre qualche anno fa, il padre non si era mai interessato a lui, quello che gli rimaneva erano i suoi 2 fratellastri, era da moltissimi anni che non lo sentivo. Mi piacerebbe sapere che in questo momento sia nel regno dei cieli, ma non posso sapere niente. Ciao a tutti voi, che Dio vi benedica immensamente.
Ma io direi, più che preoccuparsi di quelli che sono morti, che vivono in una dimensione adesso, che noi non possiamo andare. Ma neanche con la preghiera. Cosa vuoi pregare per quelli là? Va bene? E quello che dobbiamo pregare, io vorrei dire a tutti quanti, pregate per i vivi, pregate che andiamo a evangelizzarli, pregate che possiamo andare a convertirli. È dato agli uomini una volta di morire e poi viene il giudizio. Se non li evangelizziamo, è inutile che dopo che aspettiamo che muoiano per pregare per loro. Ma che fessacchiotti siamo. Andiamo a evangelizzarli mentre sono vivi, convertiamoli.
Sì, ma dimmi. Quando succede, come nel caso di Luca, succede che, scioccante, gli hanno detto questa notizia, tuo cugino si è suicidato. E lui vorrebbe sapere, ma lui adesso è con Dio, sta bene? Perché si dice che quelli che si suicidano vanno all'inferno. È vero questo?
Beh, leggi la Divina Commedia, lì c'è Dante Alighieri che va in giro, girone 1, girone 2, girone 3, girone 4. Guarda, si chiama Divina Commedia o la Bibbia, cos'è che sia? Guarda, non ci sono scritture che parlano che dicono questo, che uno che si suicida va all'inferno. Tutto più, cioè, sono le religioni che inventano le cose,
sì,
capito?
Sì.
Va bene, ma non sono cose scritturali, nel senso che la Bibbia non ci sono. Va bene, il suicidio è logico che è peccato, capito? Ma non viene punito di per sé con l'inferno. Il suicidio sarà quindi giudicato come gli altri peccati. Io penso che chi suicida, penso che sarà giudicato come qualsiasi altra debole vittima che ha perso la battaglia della vita. E quello che si suicida è una vittima. È vittima di se stesso, si è fatto scoraggiare dal diavolo, dal mondo, dalle capre, dagli atei, eccetera, e poi disgraziato si suicida. È una vittima. Avesse guardato Gesù non si sarebbe suicidato.
Sì, il problema è che uno che si suicida non ha più il tempo poi di pentirsi,
ecco,
di questo peccato.
Ecco.
E allora? Va all'inferno?
Si è tirato la zappa sui piedi. Non può... beh sì, se non è salvato sì. Ma non va all'inferno perché si è suicidato. Non vai all'inferno perché sei adultero. Non vai all'inferno perché sei un serial killer. Non vai all'inferno perché sei un Hitler, uno Stalin. No. Perché anche Hitler e Stalin e un serial killer, se ricevono Gesù si salvano. Vanno all'inferno perché non hanno accettato il Salvatore. In Matteo 12 Gesù dice: ogni peccato sarà perdonato tranne quello contro lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo?
È Gesù.
È Gesù. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Cerchiamo di interpretare un po'. Sta dicendo c'è solo un peccato contro lo Spirito Santo. Non poteva dire Spirito Santo sono io, perché la gente già non era ancora capito. Quindi stavo dicendo, l'unico peccato che non sarà mai perdonato è quello di respingere a me, a Gesù Cristo. Che oggi ci sono chiese, infatti mi hanno chiesto a me a volte, ma qual è il peccato dello Spirito Santo? È respingere Gesù. Che se tu respingi il Salvatore, come ti salvi? Non puoi salvarti. Quindi il peccato contro lo Spirito Santo è respingere Gesù. È logico che non ti salvi, non ricevi il Salvatore. Ma tutti i fratelli che ci seguono alla nostra chiesa e in altre chiese, se voi credete in Gesù, non dovete preoccuparvi del peccato contro lo Spirito Santo. Io ho ricevuto messaggi che scrivono fratelli in me. Io ho fatto un peccato così, così, così. Credo che ho perso la salvezza perché credo che ho peccato nello Spirito Santo. Non puoi. Non puoi, magari sta un anno, due anni, dieci anni, vent'anni che sei in quel peccato lì. Ma la salvezza non si perde. I doni di Dio sono senza pentimento. Giovanni 6,47, io do loro la vita eterna e non
periranno mai.
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 Non è, invece il Vecchio Testamento, se mantieni la legge sarai salvato. Il Vecchio Testamento è tutto condizionale dall'inizio alla fine, da Genesi a Malachia. Il Nuovo Testamento da Giovanni fino da Matteo fino all'Apocalisse, la condizionale è sparita, sempre. Guarda, c'è il nostro libretto di memorizzazione, c'è una sezione che si chiama Salvezza Eterna, così lì, studiate quelle scritture, c'è tutte le scritture che la salvezza non si può perdere. Quindi, per cortesia, lasciate perdere le religioni che non sanno cosa stanno predicando. La salvezza non si perde. Non puoi perdere Gesù, non è le chiavi della macchina che hai perso. È nel tuo cuore, neanche se muori lo perdi. Si potrà vergognare di te, puoi diventare una Laodicea, la chiesa del vomito, Dio ci liberi, Apocalisse capitolo 3. Ma no, ma Gesù è un galantuomo, no? Non è mica come il diavolo che dà e poi ti toglie. Capito, dimmi.
C'è il comandamento non uccidere, questo include il suicidio? Include anche te stesso?
Beh sì, certo, certamente.
E allora non ha nessuna conseguenza se uno non obbedisce questo comandamento, non uccidere, e uccide una persona umana, anche te stesso, non ha nessuna conseguenza?
Beh sì, no, questo dipende. Peccato? Ho risposto prima. Se tu uccidi una persona, vai all'inferno, no? Mm-hmm. Uccidi una persona. Però non perché hai ucciso una persona, ma perché?
Non ti sei pentito.
Perché non hai ricevuto Gesù Cristo. Quindi uccidere un'altra persona, uccidere te è esattamente lo stesso. Non è che dice non faccio male a nessuno, io mi sono solamente io ucciso. Abbi pazienza. Cos'è? Secondo Corinzi 6 che dice voi non appartenete a voi stessi. No, primo Corinzi 6. Voi non appartenete a voi stessi, ma siete state comprate ad un prezzo. Credo che sia la penultima scrittura di primo Corinzi 6, se lo volete cercare. Dice voi non appartenete a voi stessi. Ma siete stati comprati a un prezzo. Quindi io non appartengo a me, io appartengo a Gesù e uccidendo me sto uccidendo una proprietà di Gesù. Okay. Capisci?
Sì, 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 sì.
Ecco, ho trovato la scrittura per caso?
Sì, 1 Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi anche il corpo deve glorificare Dio, non solo l'anima, la bocca, il cuore, ma anche il nostro corpo deve glorificare Dio e con il suicidio non lo glorifichiamo.
Sì, la gente non capisce, sì, la gente non capisce le maledizioni che si attira, che ci siamo attirati, credo che ci siamo cascati tutti quando siamo cascati nella pornografia o nell'adulterio, che è la stessa cosa. Se tu sei nella pornografia, tu sei un adultero che desideri quella donna che appartiene a un magnaccio, appartiene a un altro. Quella donna che magari sarà anche una posseduta, però non è tua donna, non puoi dire, se la desideri hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Pornografia è sempre, sempre adulterio. Ecco, va bene, quindi guarda, sì. Lasciamo che Dio giudichi, va bene. E lui è il giusto giudice, non noi, non siamo qua. E poi tu preghi per una persona, diciamo prima, prega per i morti, ma che ne sai se sto morto merita la preghiera o no? E supponiamo, non lo so, parlo per esempi, c'è il morto che è salvato, il morto che non è salvato. Quello che non è salvato può anche andare al lago di fuoco. Io posso pregare per lui? Allora mi faccio giudice più giusto di Dio. Non è possibile. Lascialo nelle mani di Dio. E allora preoccuparsi per i vivi. Preoccupiamoci di guidare i figli al Signore, di amare quella moglie, quella moglie che magari non lo merita, la amiamo lo stesso, o marito, no? E con l'amore, più amore, alla fine quella moglie, quel marito si converte, dice, sono stanco di ricevere amore da mio marito, mia moglie, e non lo ricambio, comincerò a ricambiare perché io non sono... sai, se tu dai amore a uno che non lo merita, e gli dai ancora amore e ti fa del male, e gli dai ancora amore e ti fa... Alla fine questo dice, ma caspita, ma io credo che sono un cretino completo. E caspita, continua a fare del male questo qua, e lui mi ricambia col bene? Ma io non posso essere così inferiore, comincerò a fargli del bene anch'io. Magari ci vorrà un anno. Grazie Gesù. Guarda, vuoi leggere la scrittura? Mm-hmm. Guarda, parlavamo di Primo Giovanni 2:1. Leggi quella scrittura che chiarisce. Primo Giovanni 2:1.
Primo Giovanni 2:1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto.
Alleluia, alleluia. Quindi anche se tu ti suicidi, non sto incoraggiando il suicidio, non mi scrivete, tu sei a favore, non sono a favore, sono contro. Però se anche uno deve suicidarsi, una vittima, va bene? Se quello là è salvato, si salva. Va bene, quando andrà in cielo, infatti Gesù mi ha dato un messaggio, quando va in cielo avrà da imparare qualcosa quando arriva là, diverse cose. Va bene, ma non è che Dio dice, ah, ti sei suicidato, hai commesso aborto, all'inferno, non è così.
Sì, questo fratello Luca ha detto che suo cugino era una persona brava e anche credeva in Gesù. Però vuole sapere se si trova nel regno di Dio. Tu cosa pensi?
Questo qui lo sa Dio, qui c'è una profezia qua. Guarda, leggi un'altra scrittura. 9 Diodati, 1 Giovanni 3:9 devi leggere, guarda.
1 Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio.
Va bene, quindi cosa significa questo? Rileggilo di nuovo perché qualcuno non ti avrà seguito. Questo.
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio.
Capisci? Questo prima te l'ho detto e adesso te lo leggo. Se sei salvato non pecchi più. Capisci? Nello spirito, nella tua anima salvata. Pecchi nella carne, ovviamente, e dovrai pentirti. Però quando tu cammini nello spirito non pecchi più. Cosa vuol dire? La tua salvezza non la puoi perdere più, capisci? Va bene?
Mm-hmm,
e
sì.
Perché? Perché il Signore ci salva e ci mantiene salvi.
Tua anima rimane salvata.
Sì, la salvezza acquisita senza opere non può essere mantenuta con le opere. Ci vuole entrare in testa questo qua.
Grazie,
ci sono chiese che credono che ti salvi per grazia, ma poi se fai un peccato perdi la salvezza, quindi ma come? La guadagni con la grazia, la perdi con le opere? E come la riguadagni? Ci sono chiese che ti ribattezzano, perché un po' di acqua non basta, ci vuole doppia acqua, un secondo sciacquone ci vuole. Andiamo avanti per cortesia.
Sì, quindi voglio chiedere, una persona che non ha Gesù nel cuore, si suicida, va all'inferno non perché si è suicidato, anche per tutti gli altri peccati che ha fatto nella sua vita, perché non ha Gesù nel cuore? Una persona invece che ha Gesù nel cuore, che è cristiano, che è salvato e si suicide, va nel cielo lo stesso e il suo atto di suicidio non ha nessuna conseguenza?
Beh, è un peccato, è come tutti i peccati, questo è un peccato grosso, però sempre... Salvato è salvato. Noi non crediamo. Non crediamo. 1 Corinzi 3. Non crediamo che la salvezza si può perdere. 1 Corinzi
sì.
3, 14, 15.
Quello ho capito, ma è lo stesso. Quindi se mi suicido o no, perché ho Gesù nel cuore, nel cielo sarò la stessa.
No. Signore, leggi prima questo qui. Guarda.
1 Corinzi 3?
3, 14 e 15, credo.
14. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Capito? Sarà salvo. Se la sua opera che ha messo sul fondamento è Gesù Cristo, sto parlando del fondamento di Cristo, 1 Corinzi 3. Il fondamento è Cristo. Se l'opera che uno ha edificato sarà arsa, bruciata, riceverà danno. Ma lui sarà salvo. Cioè, è chiarissimo, no? Però riceverà danno, perderà la corona, da Filadelfia potrà passare alla Odissea. perde la corona. Apocalisse 3:11, stai attento, gli ha detto Gesù, a Filadelfia, la chiesa migliore dell'Apocalisse. Stai attento, che nessuno ti rubi la corona. Salvezza no, ma ti possono rubare la corona. Il tuo posto come sposa di Cristo, per esempio. Va bene?
Quindi potrò andare lo stesso nel cielo, perché ho Gesù nel cuore, però il mio suicidio mi porterà lontana da Gesù nel cielo. Non sarò vicina alla sposa, non sarò una credente obbediente, una figlia di Dio obbediente.
Sì, qualcosa così. Qualcosa così. Cioè, ti posso dire che succede a un cristiano che si suicida. Io posso dirti questa... La mia fede è che anche in casi estremi non c'è bisogno di suicidarsi. Perché un cristiano deve suicidarsi? Ci sono dei casi, capito? Comunque, anche se un cristiano si suicidasse, supponiamo che è caduto di fede, perché teme, per esempio, che so, è successo nelle prigioni, un cristiano si è suicidato, è successo per paura di tradire i fratelli e si è suicidato. E allora è giusto un cristiano che è sotto tortura, l'anticristo viene, eccetera, marchio della bestia, o per non tradire i fratelli dice la prossima tortura, non so se la faccio, mi suicido. Cosa fa in questi casi? Io personalmente non me la sento di condannarlo, una situazione così, grazie a Dio che c'è il giudice e un altro. E io credo che sia una di quelle situazioni particolari in cui dobbiamo lasciare il giudizio a Dio che non sbaglia mai. Per esempio, era l'anno 74 dopo Cristo. 2000 ebrei commisero suicidio, si suicidarono in massa. La località era Masada, hanno fatto anche dei film su di questo, storia vera avvenuta. E quindi durante l'assedio delle regioni romane su questo monte chiamato Masada, guarda, io ho messo anche delle foto sui tuoi appunti, lì ce li hai?
Sì.
Vedi i romani che circondano Masada? Sì. E Masada, vedi, è una piccola montagna con una cima. Questa è una raffigurazione reale, quello che è successo. Scavi archeologici, c'è Masada in cima dove c'erano 2000 ebrei che scappavano da Roma, e c'era il campo, gli archeologi hanno scoperto dove c'era il campo romano, è ancora lì il campo romano, tutta la base, va bene. E quando i romani costruirono una torretta di fianco per raggiungere la cima, e ormai dopo mesi e mesi di costruzione erano quasi arrivati, 2000 ebrei si suicidano. E allora in questi casi, perché li avrebbero crocifissi e torturati, le donne avrebbero violentate i bambini schiavi e si sono suicidati.
E credi che è giustificabile, accettabile negli occhi di Dio?
Io non posso giudicare questo, mi dispiace, perché non ci sono passato, non è facile dire, no, non lo so, guardi, grazie a Dio che Dio è, va bene, però ci sono situazioni che sei lì con tua moglie, i tuoi figli saranno schiavi, se non proprio uccisi, i maschi sarebbero stati tutti crocifissi, ci vogliono 2 o 3 giorni a morire in croce, va bene. E allora cosa fecero? La storia racconta Josephus, lo storico Giuseppe Flavio in italiano, fecero un pentolone di veleno e diedero da bere alla moglie, ai figli e poi a se stessi. E poi furono nominate 10 persone per avvelenare tutti. E alla fine questi 10 si uccisero a vicenda e l'ultimo si suicidò. E questa è storia. Quindi va bene, quindi ci sono situazioni che non si possono giudicare, d'accordo?
Volevo chiederti un esempio dalla Bibbia. C'è la storia di Sansone. Può essere considerata suicidio?
Storia di Sansone, Giudici capitolo 16. Giudici 16 parla di Sansone che si suicida. Sì, credo che è considerato suicidio, certamente.
E Dio l'ha accettato? Come una cosa
giusta?
Io
credo di sì, l'ha accettato. E l'ho anche benedetto in un certo senso. Va bene, Sansone era uno fuori binario, gli piacevano le donne.
Sì.
Capito? Però cioè bisogna dire che Sansone non era più nella volontà di Dio quando si è suicidato. E il Signore si era separato da lui. Va bene?
Quindi però, il suicidio era però, la volontà di Dio o no, il suicidio?
Cioè, in un certo senso, guarda, perché non diamo le scritture? Poi, okay. Poi facciamo un commento alla fine. Okay. Giudici 16, ce l'hai Giudici 16, vai 20 e 21.
Sì, Giudici 16, 20. Allora lei gli disse, Sansone, i filistei ti sono addosso.
Questa è Dalila, no? Quella la moglie sgualdrina lì che lo ha venduto per denaro, insomma. Ecco, attenzione, questa è la sua compagna filistea. Mm-hmm. Attenzione, la moglie e il marito che vi trovate, che non siano filistei. Chi sono i filistei oggi, Angela?
Non lo so.
Sono quelli che non sono cristiani. Mm. Hai capito? Sono mm-hmm. quelli che sono cristiani a scaldare panche. Quando è il momento di crisi, ti tradiscono. Attenzione agli matrimoni, ragazzi. Avanti.
Allora lei gli disse, Sansone, i filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse, io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
Capito? Sansone era talmente carnale a questo punto, che era un uomo di Dio, il giudice di Israele, profetizzato prima che nascesse per liberare Israele. Però Sansone esce di binario. Invece di liberare Israele va a cercare donne, è sempre in cerca di donne. Attenzione alle donne, che le donne sono pericolose, anche gli uomini. Quindi, allora cosa fa Sansone? Lo spirito esce da Sansone e lui neanche se ne accorge. Pensa quanto era carnale quest'uomo, quanto era diventato. Un uomo che Dio ha usato grandemente. Avanti.
Verso 21. I filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo regarono con catene di bronzo. Ed egli girava la macina nella prigione.
Hai capito? Lo mise al posto degli animali a girare la macina nella prigione senza occhi. Ha strappato gli occhi. Questa mogliettina ha incassato i soldi, attenzione, e dopo era lì che godesse lo spettacolo che gli cavavano gli occhi al suo amante.
Quindi quello che è successo non era la volontà di Dio. Il fatto che è finito in prigione, tradito da questa donna, non era volontà di Dio.
Non era volontà di Dio. Per questo qui bisogna studiarlo bene la situazione. Mm-hmm. Non si può dare un giudizio così approssimativo.
Sì.
Ma perché Dio, non è che Dio gli aveva detto la tua chiamata è di andare a suicidarti, preparati. No, non è così la storia. Mm-hmm. Capito? Questo, Dio non ha mai chiesto infatti a nessuno di suicidarsi. Quindi il suicidarsi in effetti è stato una specifica richiesta di Sansone a Dio. Va bene, vai lì, vai avanti a leggere verso 25 e 30, c'è il finale della storia.
Giudici 16, 25 a 30.
Giudici 16.
Nella gioia del loro cuore dissero,
i filistei,
chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano, lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggi ad esse.
Quindi Sansone qui escogita un piano, fa il buffone. Non è che se la sentiva di fare il buffone, clown. Gli hanno cavato gli occhi, come ti senti tu che ti cavano gli occhi? Ti senti. Però cosa fa? Impianta una scena. Va bene, si fa il pagliaccio, così che tra le risate di qua e le risate di là, lui ha un piano, e il piano è questo. Dove era? Al ragazzo che lo teneva per mano gli dice, lascia che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggi ad esse. Lui sapeva com'era la casa, aveva già un'idea. Ora, questo qui, siccome ormai non aveva più forze, gli hanno tagliato i capelli, ha il segreto che non doveva rivelare, e allora però i capelli erano ricresciuti, no? E allora, cioè, è una cosa abbastanza pericolosa per i filistei avere Sansone appoggiato alle colonne. Cioè, non l'avevano capito. E allora lui col ragazzo si fa guidare, ecco, le colonne qui. Una cosa impossibile. Vabbè, qui ci vuole...
una miracolo. Forza straordinaria.
Allora, 27, andiamo avanti.
La casa era piena di uomini e donne, e tutti i principi dei filistei erano lì. e c'erano sul tetto circa 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone.
3.000 filistei.
Allora Sansone invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me.
Cioè, qui Sansone si pente. Finalmente si pente.
Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa. Si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme con i filistei.
Capito? Allora, cosa succede qua? Verso 28, qui vediamo Sansone che fa una preghiera, un'invocazione al Signore, e dice: Signore, ti prego, dammi la forza questa volta soltanto, perché io mi vendichi in un colpo solo dei filistei. Quindi praticamente Sansone sta chiedendo a Dio il permesso che si possa suicidare. Capisci? È una richiesta. Mm-hmm. Permettimi di suicidarmi, di morire io e vendicarmi di questa gente. Nel Vecchio Testamento Gesù non era arrivato, quindi c'era ancora la vendetta di Dio. Era ancora, adesso non c'è più.
Però non arriverà. È tanto il fatto che Sansone voleva morire perché era depresso. Lui voleva uccidere i filistei e se nel frattempo lui stesso ha dovuto morire, lo ha accettato. Quindi non era un piano di suicidio per lui, era una vendetta per uccidere 3.000 nemici.
Sì, non è tanto piano, voglio morire perché sono una vittima, povera me, sono triste, no. Sono sciagurato. No, no, dicevo io voglio vendicarmi, voglio ammazzarli tutti questi 3.000 qui. Mm-hmm. Va bene? E allora questa è la preghiera che Sansone rivolge a Dio. Permettimi che io mi possa suicidare per vendicarmi di questa gente qua. Allora vai avanti, dove sei?
Ho letto tutto, no? Che io muoia insieme con i filistei, verso 30. E si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita.
Va bene? Quindi non è che possiamo considerare questo atto di Sansone e di suicidio come volontà o piano di Dio. Mm-hmm. Ma il fatto è che Dio usa anche le cose che fa il diavolo. Dio usa anche il male a fin di bene. Il diavolo usa il bene a fin di male. Dio usa il male del diavolo a fin di bene. Mm-hmm. Quindi in questo caso siamo davanti a una situazione che Sansone riceve il male del nemico, accecato, tutto. Però Dio a questo punto, a mali estremi rimedi, gli dice: ok, visto che a questo punto per via dei tuoi peccati, perché tu sei andato a correre dietro le donne invece che la mia volontà e hai mietuto quello che hai seminato, cosa possiamo fare? D'accordo, ti viene concesso di morire, di suicidarti, morire per vendicarti di questa gente. Va bene?
Mm-hmm. Ma se il suicidio è un peccato negli occhi di Dio, perché Sansone è citato come eroe di fede in Ebrei 11 insieme a Davide, a Mosè, a quelli più grandi?
Beh, in certo senso, cioè, Sansone è stato perdonato, perché Dio non avrebbe accettato di permettergli di ricevere questa risposta a una preghiera, a dire poco, insolita: permettimi di morire, voglio morire. Dio non l'avrebbe permesso se non era sua volontà, va bene?
Sì, sì.
E quindi cos'è? La misericordia di Dio, di concedere la sua richiesta di poter morire. Morire gloriosamente invece che non da schiavo alla macina e per giunta vendicandosi dei suoi nemici che pure opprimevano Israele. Insomma, i filistei tutta la vita di Sansone l'hanno preso botte da orbia, no? Sempre, cioè Dio voleva umiliare i filistei, che loro umiliavano gli ebrei per i peccati degli ebrei ovviamente, però non è che Dio gli stava troppo bene neanche quello che i loro adoratori di Dagon, un idolo, facevano contro Israele. Ogni tanto Dio mandava un giudice e li bastonava e poi finché Israele adorava Dio, tutto bene. Quando tornavano agli idoli, va bene, allora Dio li puniva. Oggi il cristianesimo è tornato all'idolo, ci sono chiese che adorano le statue, altre chiese che adorano il pastore come se fosse Ogni pastore è un piccolo papa, in ogni chiesa ogni pastore è un papa, e lo adorano. Mica una cercata nella Bibbia cosa dice, no, quello che dice lui è infallibile. E allora cosa fanno? Stanno adorando idoli. E il Signore sta permettendo alle religioni pagane, all'anticristo che viene, di mettere il cristianesimo sotto i piedi, ed avverrà.
E vorrei leggere un altro caso reale, un messaggio che abbiamo ricevuto da una sorella, Giancarla, che dice: caro fratello Giuseppe, ho sognato mio figlio Riccardo che si è suicidato 4 anni fa. Aveva 27 anni, si è sparato in bocca. Il motivo perché aveva una malattia genetica incurabile che attraverso tante sofferenze lo avrebbe portato alla cecità, infermità e poi alla morte. Viveva con sua compagna, era sereno, lavorava in campagna, amante della natura, generoso, amante della musica, non ci ha mai dato problemi. Ci ha scritto una lettera bellissima nella quale ci ringraziava per tutto quello che io e mio marito avevamo fatto per lui e chiedendo perdono per il gesto che avrebbe fatto. Non sapevamo niente, siamo rimasti scioccati, addolorati, senza aver capito. Non abbiamo potuto aiutarlo. Questo è stata per noi la più grande sconfitta. Io con il mio dolore, con Gesù sempre accanto, ho trovato la forza di andare avanti. Mio marito purtroppo no. Con il vostro continuo sostegno sta migliorando. Ho fatto un sogno. Mi trovavo in una immensa stanza enorme scavata nella roccia, tutta luce, bianca come fosse di cipria, di borotalco. Tutti sorridevano, non avevamo fame, sete, stavamo bene. A un certo punto entra dalla porta mio figlio, bellissimo, sorridente, e mi dice: mamma, devo parlare con lui, con questa persona giovane, sorridente e disponibile che sembrava un angelo, e lo attendeva. Poi mi sono svegliata. Caro fratello Giuseppe, mi piacerebbe sapere il significato di questo sogno. Questo figlio l'ho sempre benedetto e consacrato a Dio. Mi piacerebbe sapere come sta. Grazie fratello Giuseppe e tutti, siete la mia famiglia. Grazie, vi abbraccio. Intanto vi seguo con tutti i fratelli e sorelle, con le loro domande e testimonianze. Spesso mi ritrovo in esse. Un bacione a tutti, vostra Giancarla.
Gloria a Dio.
Ecco, una mamma con il cuore spezzato che vuole sapere dove è il mio figlio adesso.
E Gesù mi ha dato una profezia riguardo a suo figlio.
E gloria a Dio.
Grazie,
gloria
Gesù.
A Dio.
Grazie Gesù.
Andiamo. Grazie, allora. Gesù. Ascoltiamolo.
Guarda, va bene.
Grazie Signore.
Grazie Signore Gesù. Ho sentito questo... un incoraggiamento da parte di Gesù per voi. Posso andare?
Sì, sì.
Grazie, parla. Signore. Ti ha dato qualche scrittura su questo, ce l'hai?
Sì, questo è un messaggio da Gesù riguardo a Riccardo, al figlio di Giancarla.
Beh, la profezia è diretta proprio a Giancarla e a Tilio.
Ah, ok.
No, non è a Giancarlo, che lui è già in cielo. No, questo è per Giancarla.
Per Giancarla è il marito Attilio.
È Attilio, sì.
Sì.
Posso darla?
Sì.
Grazie Gesù. Aiutami Gesù.
Amen.
Allora, è stata una lettera dal cielo, un incoraggiamento per voi. È Gesù che vi dice: amati figli Giancarla e Attilio, non temete per Riccardo. Lui è con me. Ora è felice. Sta bene e non gli manca niente. Io l'ho messo ora nella mia scuola. C'ha qualcosa che deve imparare. Sta studiando le materie dell'amore e della fede. Non temete. Viene il giorno in cui vi ritroverete qui con lui. E sarà un giorno di festa, di celebrazione. Io vi ho già visti abbracciarvi di gioia quando arriverete qui. E di gioia saranno le sole lacrime che vi saranno. Perché non vi è dolore, non vi sono lacrime nel mio regno. Ancora per poco dovrete rimanere nel vostro mondo di sofferenze, ma è un'esperienza che pure dovete passare. Non lasciatevi condannare da religiosi che condannano all'inferno chi si toglie la vita. I suicidi sono uno dei tanti sbagli, come gli aborti che si commettono nel mondo. Ma io sono il Padre misericordioso e tutto viene perdonato nel sangue e nel pentimento riguardo i miei figli, come è scritto.
1 Giovanni 3, verso 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Apocalisse 21, 3 e 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 7, 15 a 17. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Amen.
Amen.